Federico, già redattore di una trasmissione specifica, il BIT, con il quale vogliamo parlare di Crypto Locker, ossia di questo Trojan che sta un po' inquietando alcuni ambienti. Di che cosa si tratta? Ciao Federico.
Ciao, buongiorno.
Allora, parlaci un po' di Crypto Locker.
Crypto Locker è un Trojan che è nato più o meno, è venuto fuori circa nel 2013. È un virus informatico e la forma ben precisa con cui possiamo definirlo è un ransomware, e sarebbe un tipo di malware che limita l'accesso al dispositivo infettato, e per riavere questo accesso, diciamo, ai dati, molto spesso bisogna pagare un riscatto a chi diciamo ha diffuso questo virus. La forma più comune che si trova in questi, che è venuta fuori in questi anni e soprattutto nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, è quella di che questo virus cifra i file all'interno del proprio del dispositivo infettato e chiede il riscatto per avere la chiave per decifrarli. Questo è il succo del discorso. Si è molto diffuso di nuovo, c'è stata una nuova ondata, come ho detto, questa cosa è una cosa nata nel 2013, c'è stata una nuova ondata adesso tra il cavallo tra il 2015 e il 2016, e l'idea di parlare di questa cosa mi è venuta ascoltando un po' di trasmissioni in giro e anche un po' sentendo un po' gli umori, diciamo la pancia del paese, negli interventi di persone comuni all'interno di varie trasmissioni, e come nessuno sia riuscito a dare ancora cioè come le risposte che vengano date sono poco approfondite, sommarie e per alcuni versi anche non veritiere. In questi mesi si è diffuso anche un allarme della polizia postale, che sul loro sito ha un post-it che segnala i livelli di allerta, hanno segnalato il livello di allerta tempo fa per questo malware che stava di nuovo girando. Cioè, l'obiettivo è spiegare un po' che cos'è, come difendersi, un po' tipo associazione dei consumatori, no? Anche Blackout fa queste cose di servizio, diciamo. E soprattutto fare un paio di riflessioni, tra cui una fondamentale, secondo me, è che non bisogna poi farsi fregare da chi dice di poter risolvere la cosa e magari si fa pagare, perché secondo me questa cosa è importante, anche perché l'ho vista succedere anche un po' di ascoltatori della radio, insomma, che mi hanno contattato così nel privato, diciamo, tra virgolette, quindi secondo me era importante a un certo punto parlare di questa cosa, perché è un fenomeno che c'è, è un fenomeno che si è diffuso in questo periodo.
Ecco, io ti faccio una domanda terra a terra, perché io di queste cose capisco davvero poco. Ma se il tuo computer viene infettato da Crypto Locker, ti chiedono il riscatto per decriptare i tuoi dati, e tu che cosa fai?
Allora, bisogna essere certi. Allora, ci sono diverse varianti di questo virus, con alcune varianti più leggere, e se si verificano alcune condizioni sulla macchina infettata, i file si possono recuperare in qualche modo, senza pagare il riscatto. Naturalmente, se a questo computer ci mette mani una persona che sa cosa sta facendo. Invece ci sono alcune varianti fatte bene che, ve lo dico già, non credete a niente di quello che c'è scritto in giro, i file non si possono recuperare. Cioè, o pagate o i file non li vedete più. Questa cosa voglio che sia chiara, perché magari uno poi vede un sito web che promette alla metà del prezzo di decifrare i file, o lo porta in un negozio che gli dice a un terzo te li decifro io. No, sono cazzate. Se avete preso la variante buona, quella fatta bene, non c'è modo, cioè mettetevi l'animo in pace, o si paga o i file non ce li avrete indietro. Io adesso non è che voglio dire diciamo avvalorare la tesi del pagare un riscatto, no? Però quello che vi sto dicendo è la realtà. Non fidatevi neanche dei siti della polizia postale, eccetera, che dicono di non pagare eccetera, perché si troverà una soluzione. No, non, se, quando se vi siete presi la variante buona non c'è soluzione, cioè mettetevi l'animo in pace, eccetera. Poi una cosa è anche molto, si è vista che è anche molto evidente, non tutti, diciamo, quelli che hanno diffuso questo virus, poi se paghi ti ridanno indietro i file, quindi mettetevi l'animo in pace anche da questo punto di vista. Le cose stanno così. Ed è interessante questa cosa, io capisco come la gente si senta, no? Depredata di quello che ormai possiamo considerare una parte della nostra vita, no? Il dato digitale. E questa cosa ti fa molto riflettere, no? Su come ormai il valore della tecnologia, no? E dei dati digitali siano così entrati nella nostra vita privata, nella nostra società, che prendere un malware di questo genere, io penso che possa corrispondere a quel fattore psicologico che si verifica quando magari subisci, no, un furto in casa, magari anche mentre stai dormendo, no? Con queste tecniche in cui si addormentano, no? Cioè poi comunque hai una ripercussione di qualcuno che ha invaso il tuo spazio, no? E questa cosa io l'ho vista anche sulle persone che sono state diciamo colpite, no? da questo malware, ed è secondo me una riflessione interessante sull'andamento e sul diciamo l'influenza, no? Che ha il mondo digitale nella nostra vita privata e anche nella nostra testa, no?
Beh, mi sembra veramente interessante quello che dici. Ma di fronte a questo forse l'unica cosa possibile da fare è la prevenzione. Cosa si può fare per prevenire che tutto questo accada?
Allora, la prevenzione è molto semplice, basta quello, è vero quello che si dice in giro, non aprire allegati di mail anche da mittenti conosciuti che sembrano un po' strani, che quindi fare molta attenzione a questo, perché non è un virus malware che si installa in automatico, cioè ci deve essere un'interazione da parte dell'utilizzatore del dispositivo, no? Quindi bisogna eseguire un file, aprire un allegato, no? Queste cose qui. Quindi facendo molta attenzione a questo si è già insomma, è già un buon punto. Il secondo punto è non usare sistemi operativi proprietari quali Windows o Mac OS X, no? Ma di andare su sistemi operativi liberi. Questo qui è anche una cosa politica, già che lo utilizzo per fare un po' di pubblicità, tra virgolette, quindi di utilizzare sistemi operativi liberi come il sistema GNU Linux, che sono diciamo abbastanza immuni a questo tipo di intrusioni informatiche, sia da parte di questi ransomware, quindi di comuni, diciamo, ladri che tentano di portare a casa la loro pagnotta, ma anche sono abbastanza immuni, diciamo, su un certo grado, no, di ragionevolezza, all'intrusione di anche malware o malware di Stato, perché no? Cioè, i veicoli di infezione sono gli stessi, come si può prendere un CryptoLocker, no? Nello stesso modo io immagino che tu ti puoi essere preso un malware di Stato, per dire, no? Un captatore informatico che magari in fase di indagine, anche se in teoria non si dovrebbe utilizzare secondo la legge italiana, per certi versi, ti è stato messo nel PC.
Insomma, qualche occhiuto rappresentante della questura che, come dire, più che prenderseli per sempre, li prende, li guarda, te li legge, te li controlla, tu li hai sempre lì, ma sono sotto l'occhio della questura i tuoi dati.
Sì, tempo fa, cioè, ne abbiamo parlato abbondantemente, no, di questo malware di Stato, di Hacking Team, di tutte queste aziende che producono questi software per veicoli di infezione, anche per i dispositivi, per mettere sotto controllo attivisti o venduti, questi malware venduti a stati e regimi che tengono sotto controllo i dissidenti, no, attraverso mezzi informatici. E i veicoli di infezione sono gli stessi per un qualsiasi malware, quindi aprire un allegato poco magari mandato che ti promette, non lo so, dei soldi, o anche mandato con l'email di un conoscente che però è poco chiaro, no? Tutte queste cose qua. Sì, ovviamente un malware, diciamo, di Stato messo lì per monitorare la tua attività, Il suo obiettivo è quello ovviamente di non farti vedere che c'è, quindi non è così evidente come un ransomware come CryptoLocker, che invece l'obiettivo è proprio di non farti vedere più i tuoi dati, così chiedere un riscatto per farteli riavere, diciamo.
Insomma, un sequestro di dati, possiamo chiamarlo così. Ma forse anche prepararsi delle copie in backup, insomma, cercare di, come dire, di mettere.
L'altro modo è appunto di avere delle copie di tutti i dati importanti su una chiavetta o su un disco esterno, che non è però ovviamente sempre collegato al PC, perché questo virus, questo malware, cifra anche i dispositivi esterni che sono collegati al PC in quel momento. Quindi fare, che ne so, una volta al giorno, una volta a settimana, il backup, no, la copia dei dati importanti, metterli su un disco, e questo disco poi metterlo in un cassetto, meglio se cifrato, tenerlo là dentro.
Sì, è qualcuno che dice: non è più semplice fare un backup dei propri dati su un'unità esterna da tenere scollegata dal PC. Penso che sia proprio quello che stavi dicendo in questo momento. C'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere, che ti sembra importante aggiungere?
Allora, una cosa, come dicevo, io volevo sottolineare il fatto che se si è vittima di questo CryptoLocker, non bisogna assolutamente fidarsi di nessun sito online o anche di conoscenti, eccetera, eccetera, che ti dicono per una tot cifra io te lo sblocco, perché in realtà per molte varianti questa cosa non si può fare, neanche sul web, le grandi case o i siti tutti belli e luccicosi che ti promettono una cosa del genere. Non fidatevi e farvi fregare due volte, insomma. Poi un'altra cosa interessante è come ci sia stata la reazione, no, di tutto il mondo politico a questa cosa, che non è stata presa tanto in considerazione, cioè non è stata tanto affrontata, secondo me, in maniera corretta. Basti vedere che forse una percentuale molto elevata di vittime di questo CryptoLocker sono state le amministrazioni pubbliche. Io so per certo, anche per il lavoro che faccio, che molti piccoli e medi uffici di amministrazioni pubbliche sono state colpite da questo virus per inadempienze tecniche molto basilari all'interno del proprio staff, diciamo, anche cose del genere. E hanno anche scuole, hanno dovuto pagare molti soldi per riavere indietro i propri dati, perché non avevano copie di backup, non erano attenti a questo. E quelli sono tutti soldi, diciamo, nostri o comunque di chi paga le tasse, che vengono buttati e dati per l'inadempienza, no, dal punto di vista digitale dell'amministrazione pubblica. E questa cosa mi fa molto sorridere, dato che proprio in questi mesi, no, e poi anche in questi anni, Renzi è proprio il Presidente del Consiglio, è quello che sventola i 420, questa innovazione digitale italiana, no, la cyber security, tutte queste robe qua, cioè sono solo cazzate, perché poi se andiamo a vedere la situazione, forse l'unica che si salva dalle informazioni che ho, che è quella che si sta tenendo un po' avanti su queste cose, la regione Emilia-Romagna, che forse in Italia è quella che sta un po' più attenta a queste robe qua. Per il resto la situazione è disastrosa, non è per niente quella che Renzi descrive come questa innovazione, no? Questa Italia che si digitalizza, le amministrazioni pubbliche innovative, tutto che si può fare online. Sì, tutto si può fare online, però dietro non c'è quell'attenzione che meriterebbero, diciamo, questi dati, no, in questi tempi moderni. Quindi, cioè, io immagino, no, l'INPS, che ha tutto in digitale, può essere colpita, vedendo la situazione, da questo malware, no? E quindi poi tutti i dati cifrati. Cioè, nel senso, la riflessione che c'è da fare è come appunto si stiano spingendo verso questa digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, ma poi in realtà dietro non ci sono le strutture né le conoscenze, le competenze per farlo, e poi si cade vittima appunto di queste disattenzioni, ci si becca un CryptoLocker e i soldi poi dei contribuenti, no, diciamo, vanno a finire per sbloccare i dati per pagare il riscatto, no, di questo virus.
Una fragilità complessiva dell'intero sistema, che dimostra come, insomma, gli slogan sulla digitalizzazione del primo ministro Matteo Renzi non siano altro che un po' aria fritta e decisamente poco concreto. Questo, come dire, è un elemento del quale ovviamente tenere conto.
Io vi ringrazio, sì, volevo solo dire l'ultima cosa, che volevo ribadire come secondo me queste vicende siano interessanti per fare delle riflessioni, no? Sul nostro utilizzo della tecnologia. Io sono sempre dell'idea che se una tecnologia non la si conosce a fondo è meglio non usarla. Ovviamente mi rendo conto che questa è un'affermazione sempre un po' forte e anche difficile, no? Da realizzare per molte persone che ormai sono invase nella propria vita dagli strumenti, dai dispositivi digitali, eccetera, eccetera. Però, siccome siamo invasi, questa cosa riveste un grosso ruolo, no? E ci siamo anche molto attaccati psicologicamente, no? Nella nostra vita privata, i nostri dati digitali su questi supporti, e su questa cosa ovviamente dobbiamo stare attenti, perché possono essere compromessi appunto da un malware di stato o da un ransomware in qualsiasi momento, senza che ce ne rendiamo conto anche a volte.
Benissimo, io ti ringrazio molto anche per quest'ultima sollecitazione all'attenzione e alla capacità di imparare, di cercare di utilizzare al meglio le tecnologie che abbiamo a disposizione. Alla prossima, Federico, ciao!
Grazie e buona giornata.